esempio, ascoltare con i sensi, ascoltare a livello di percezione, di attenzione, mi dico che si tratta di lui e non si tratta di me. Ecco un primo presupposto dell'incontro vero, mettere se stessi in secondo piano, si tratta di lui, altrimenti incontro me, non incontro lui. È un pensiero semplice, però è pieno di conseguenze. Se io resto dentro di me, non incontro lui. Voglio soltanto vivere dentro di me quello che io vivo, in base al fatto che lui è qui, ma resto dentro di me. Tutt'altro è l'incontro quando io dico non si tratta di me, si tratta di lui. Voglio percepire lui. Voglio ascoltare il suo essere. Per esempio mi chiedo, viene a me in quanto un essere che esprime i suoi talenti, mi sta portando incontro i suoi talenti, oppure mi sta portando incontro i suoi bisogni? L'incontro è totalmente diverso se io sto ascoltando l'espressione di talenti, come quando uno suona l'arpa, o se l'altro mi viene incontro chiedendomi un aiuto, perché ha un bisogno. Quando esperisco l'altro nel suo esercizio di creatività in quanto esprimente i suoi talenti, ascolto in un modo del tutto diverso che non quando l'altro mi chiede un aiuto, perché è bisognoso. Nell'uno e nell'altro caso devo fare attenzione, devo ascoltare, e per ascoltare devo essere capace di mettere me in secondo piano. Devo essere capace di diventare meno importante a me stesso che non l'altro. L'altro diventa più importante a me che non io stesso, perché in fondo io so che nell'altro e dentro all'altro io coglierò di sorpresa, se vogliamo, ma lo so già in partenza che questa risurrezione avverrà, aspetti nuovi di me stesso, mi ritornerà incontro ciò che io sono divenuto dentro all'altro nei secoli passati. Però questa risurrezione al mio stesso essere dal di dentro dell'altro presuppone la morte consapevole e voluta a restare dentro me stesso. Quindi l'incontro è una vera esperienza di morte e di risurrezione. Io muoio al mio essere in quanto separato da lui e risorgo al mio essere dentro di lui. Però posso risorgere al mio essere dentro di lui soltanto se prendo la decisione cosciente di morire al mio essere e al mio restare dentro di me, perché allora resto nella separazione. E l'incontro è il superamento di ogni separazione. Perché la separazione è soltanto a livello illusorio del fisico, del materiale. Nell'animico e nello spirituale non ci sono separazioni. La vera percezione dell'altro, la vera percezione oggettiva dell'essere dell'altro, è un'arte che va esercitata. E dopo un incontro io mi dico, lì ho fatto meno attenzione. Un altro incontro, ecco lì mi sono sforzato di più di fare attenzione, di percepire veramente la realtà dell'altro. E cari amici, ognuno di noi sa benissimo, dopo un incontro, se l'altro veramente mi ha ascoltato, mi ha percepito oppure no. Per quanto riguarda noi lo sappiamo benissimo. Io ho parlato, ma non mi ha mai ascoltato. Lo sappiamo benissimo. Questa volta invece mi ha veramente ascoltato. E perché? Perché è stato capace di uscire fuori da sé. Adesso era veramente a casa mia. Ero io a interessargli. E queste diversità vanno colte sempre più coscientemente, vanno esercitate sempre più volutamente, sempre più liberamente. Determinante per la qualità del rapporto, per la rilevanza e anche per sapere quanto durerà questo rapporto. Come faccio io a sapere se questo rapporto che inizia ora ha i presupposti per un dialogo che dura tutta una vita? O come faccio a sapere se questo rapporto finirà dopo un anno? Determinante per cogliere la densità, la rilevanza karmica di un incontro, non è tanto ciò che io porto dentro di me in quanto desideri della coscienza ordinaria. Certo che io ho delle brame, ho dei desideri. Se è una donna, questo maschio mi è così simpatico che io vorrei che diventassimo i due amici per tutta la vita, e anche viceversa. Questa brama, a livello di coscienza ordinaria, diventa la cosa meno importante che ci sia quando si comincia a fare esercizi karmici. Determinante. Cos'è che ci dà i presupposti reali per un rapporto che dura tutta la vita. Non è il fatto che noi lo desideriamo, perché può darsi che lo desideriamo, ma mancano le forze reali. I presupposti per un rapporto che dura tutta la vita sono le forze reali che sono nel karma e sono forze reali che non si possono costruire ora, o ci sono o non ci sono. Dove ci sono le forze reali che sono state costruite attraverso secoli e millenni perché un rapporto duri per tutta la vita, è possibile che duri per tutta la vita. Si può peccare contro queste forze, ma la possibilità reale c'è. Dove queste forze non ci sono perché non sono state costruite nel corso dei secoli e dei millenni, non è possibile che questo rapporto duri per tutta la vita e non potrà durare per tutta la vita. Ascoltare l'altro nell'incontro significa mettere in secondo piano, in quanto rappresentazioni del momento che non hanno dietro di sé la densità di forze karmiche reali, le mie ubbi e le mie brame del momento, e fare attenzione a ciò che è già stato operato da me dentro di te e ciò che è già stato operato da te dentro di me nel corso dei secoli e dei millenni. Se questo, che tu sei dentro di me e io sono dentro di te, è enorme, le forze reali ci sono e sono una realtà, allora ci sono le basi per un rapporto che dura tutta la vita. Se questo non c'è, ci vediamo una volta o due volte e poi ci salutiamo e va bene. Questa densità o meno densità di forze reali karmiche del vissuto comune che c'è o che non c'è va ascoltato, va percepito, ed è un'arte ascoltarlo, perché l'umanità è all'inizio, finora non sapeva neanche di queste leggi fondamentali del karma. Devo mettere in secondo piano l'esuberanza e anche la prepotenza di ciò che io mi illudo, delle mie rappresentazioni momentanee che però non hanno la densità karmica delle forze costruite tra la morte e la nuova nascita in comunione con la grazia divina. Ecco dove sorgono le forze reali del karma, non perché io mi illudo o mi immagino di vivere con questa persona per sempre e sarà possibile. Le forze reali per vivere per sempre con questa persona sono state costruite prima della nascita, e se sono state costruite ci sono, e se ci sono ci posso contare, posso fondare il rapporto su queste realtà. Fondamentale è scartare come del tutto secondario le mie rappresentazioni e ascoltare con attenzione, con pazienza, con dedizione al karma ciò che realmente c'è tra te e me. All'evento di Cana proprio questo viene espresso. Il Cristo dice: o donna, questo mistero, questo modo di incontrarsi degli esseri umani che vivono l'ebbrezza, vivono la gioia anche senza bere il vino, è possibile unicamente in base alle forze che vigono tra te e me. Una frase bellissima del Vangelo di Giovanni che è stata stravolta, tradotta: che cosa ho a che fare io con te, o donna? Invece nel greco c'è qualcosa, ci sono delle forze che vigono tra te e me, e queste forze reali sono permettono l'esperienza che tutti questi convitati a nozze possono fare. Ascoltare con la mente, possiamo soltanto accennare ad alcune cose di volta in volta, ogni aspetto è passibile di infiniti risvolti. Ascoltare con la mente significa cercare di capire l'altro. La domanda importante nell'incontro è: come è divenuto questa persona che incontro così com'è? Ora, si potrebbe dire l'intento di capire è l'opposto del giudicare. Quando io giudico l'altro, gli impongo le mie impressioni, gli impongo i miei giudizi, in un certo senso, sovrappongo al suo essere i miei giudizi. L'intento di capire è invece l'opposto. L'intento di capire di ascoltare con la mente, quindi in chiave di pensiero, non vuol giudicare l'altro che dovrebbe essere altrimenti da com'è. Il pensiero vuole ricostruire la genesi dell'altro per capire come è divenuto. Un incontro dove c'è l'intento di capirsi è un incontro vero. Un incontro dove l'uno e l'altro hanno l'intento di giudicarsi è uno scontro. Dove si giudica ci si scontra, dove si cerca di capirsi ci si incontra. E la differenza è abissale. Il giudicare e lo scontrarsi viene da sé, viene spontaneo, perché butto sull'altro ciò che ho dentro di me. Invece l'ascolto, l'intento di capire, è una conquista della libertà, è un'arte che si può esercitare unicamente in chiave di libertà. Quindi passare dall'ascoltare con i sensi all'ascoltare con la mente è come passare dalla percezione al concetto. I sensi mi portano, mi danno la percezione dell'altro, il concetto mi dà l'essere dell'altro, capisco perché, è così. E si ascolta con la mente, si capisce l'altro quando ci si dice che ogni punto di partenza va bene, basta partire, basta muoversi. Capire l'altro significa che ogni posizione umana, e ogni essere umano è una posizione dell'umano, ogni posizione umana deve essere passata da tutti. Ognuno di noi deve passare tutte le posizioni dell'umano. Quindi la posizione umana che l'altro mi porta incontro è una posizione o che io ho già dietro di me oppure che io ho davanti a me. Capire l'altro significa dirsi, ecco, così sono stato io anch'io nel passato o così sarò io stesso nel passato. Perché nulla di umano mi è estraneo, tutto ciò che è umano fa parte, deve far parte della mia evoluzione. Ascoltare con la mente e non soltanto con i sensi, significa capire che la percezione, che il visibile, è soltanto espressione dell'invisibile. Ecco il passaggio dai sensi alla mente. Il visibile è sempre soltanto una metafora del suo essere spirituale. Quindi non si tratta di, non dovrei restare a ciò che lui mi esprime, ma ciò che mi esprime a livello di percezione, dei sensi, è una provocazione a risalire a ciò che lui è. Così come il quadro di un pittore non è stato fatto perché io adori il quadro. Il quadro lo capisco unicamente se lo interpreto come espressione, una delle tante espressioni dell'artista. I sensi mi portano incontro una delle tante espressioni dell'altro. Ascoltare con la mente significa ritornare dalle espressioni sensibili dell'altro al suo essere vero. E questo è il capire. Dal percepire si passa al capire l'altro. Ascoltare con il cuore è un altro gradino di approfondimento. Significa amare l'altro incondizionatamente. Ascoltare con il cuore significa non volere mai l'altro diverso da ciò che è. Perché ciò che lui è, lo è divenuto per esserlo. Ciò che l'altro è, l'ha voluto, ha voluto passare attraverso questa pregum, questa espressione dell'essere umano. Ognuno di noi è un modo di espressione dell'umano. Questo modo di espressione dell'umano è stato voluto dall'io superiore in quanto punto di passaggio evolutivo. Quindi ascoltare con il cuore significa volere l'altro così com'è, perché lui è così com'è e come si è evoluto nel suo io superiore. Ascoltare con il cuore è l'accettazione incondizionata. Se fosse meglio che tu fossi diverso, saresti diverso. Ognuno è sempre il meglio. ognuno è sempre il meglio, non significa che ognuno fa il meglio di ciò che è. Questa è una cosa diversa, perché l'essere è questo fantomatico presente che è il punto d'incontro tra il passato e il futuro. Ciò che io sono in questo preciso momento, in quanto precipitato dal passato, va sempre bene, perché ognuno è ciò che è. In altre parole, accettare con il cuore e amare l'altro significa sapere che nel karma nessuno può mentire, nel karma non ci sono menzogne, nel karma ognuno è ciò che è, col compito di andare avanti. Ma non posso andare avanti se non cogliendo la bontà, la legittimità assoluta di ciò che sono e di ciò che l'altro è. Nessuno ha mai bisogno di essere diverso, nessuno ha mai bisogno di essere migliore, perché ognuno ha la possibilità di diventare diverso e diventare migliore. E per poter diventare migliore è importante non già esserlo. Quindi la difficoltà dell'accettare l'altro e dell'accettare me stesso sta nel voler essere migliori per risparmiarci la fatica di diventarlo. Supponiamo che una persona sia poco evoluta, un'astrazione, perché come facciamo a sapere, ma supponiamo che lo sia, una grande fortuna, no? Perché ha ancora tutto da fare. E supponiamo che ci sia una persona, non c'è, per fortuna, ma supponiamo che ci sia una persona già alla fine della sua evoluzione, che disastro, non ha più nulla da fare. Accettare con il cuore significa confermare con gioia squisita l'evoluzione infinita di ogni essere umano. E in questo dinamismo evolutivo non importa dove, a che punto uno si trovi, perché tutti i punti devono venire passati da tutti. In questa chiave concludo i miei pensieri con qualche riferimento al mistero della colpa e del debito, al mistero dei falsi rimorsi e al mistero della fedeltà. Alcune provocazioni a pensare, in base poi anche al dibattito di sicuro vivace che poi ci sarà. Prima che dimentico, sarà possibile avere un paio di persone durante il dibattito che spostano il microfono, così possiamo... Vivere un rapporto in chiave di colpa, in chiave di debito, è in fondo il tentativo eterno di vivere un rapporto in chiave di negatività. Certo che si può vivere un rapporto in chiave di negatività, e se uno lo vuol fare, lo faccia. L'affermazione fondamentale è che c'è qualcosa di migliore, è meglio, è più bello, è più bello. Goethe era convinto che si può convincere gli altri soltanto con l'argomentazione del bello, perché se si dice è più buono puzza subito di comandamenti morali, se si dice è più vero puzza di necessità, di stringenza assoluta della logica, se invece diciamo è più bello, il bello piace a tutti, altrimenti non sarebbe bello. In altre parole, il bello ci disarma. E questo è bello, del bello. E qui gli italiani hanno un compito importante nell'umanità, come popolo che coltiva il bello. Il futuro è del cuore, della dimensione del bello. Ora, c'è un modo molto più bello di vivere il rapporto, di vivere l'incontro, in chiave di ascolto di ciò che è positivo, anziché vivere un incontro in chiave di ascoltare ciò che è negativo. Ora, la positività della colpa qual è? Il bello della colpa qual è? Adesso io vi dirò il bello della colpa, il bello dei rimorsi, il bello della fedeltà assoluta. Perché naturalmente c'è qualcuno che pensa che la fedeltà assoluta sia brutta, una gran brutta cosa dove non si è liberi. Il mio compito è di farvi vedere questo triplice bello. Se qualcuno di noi volesse illudersi di non avere debiti, di non avere colpe, significherebbe che si mette nella posizione di uno che dice: ma noi ci conosciamo da 20 anni, da 30 anni, da 10 anni, siamo amici. Adesso rifletto sul nostro rapporto, sul nostro incontro, e comincio a piangere, a diventare triste, a diventare depressivo di fronte a tutte le mancanze che ho fatto. Perché avrei potuto essere migliore, avrei potuto essere più attento, avrei potuto ascoltarti di più, eccetera, 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 eccetera. Il lato positivo del debito è che ognuno di noi può dovere agli altri soltanto ciò che ha ricevuto. Di fronte alla somma infinita del debito che io ho verso gli altri. Perché, cari amici, che cosa deve ciascuno di noi agli altri? Tutto, tutto. Ognuno deve tutto a tutti, perché tutto ciò che ciascuno di noi è divenuto, lo è divenuto nel contesto karmico di tutta l'umanità. Senza tutti gli altri, senza tutti gli altri esseri umani, nessuno di noi avrebbe potuto diventare una qualsiasi cosa. Quindi il debito karmico è assoluto in tutti, da parte di tutti verso tutti. Mi deve scoraggiare il fatto che io ho questa colpa infinita, questa somma di egoismo che io ho succhiato forse da tutti i lati per accumularle qui. Vivere il debito in chiave di colpa significa rinfacciare agli altri il loro amore e la loro generosità. Perché se io ho succhiato tante cose, tutte le forze, tutte le capacità che ho costruito dentro di me, le ho costruite succhiando forze, servendomi degli altri, gli altri hanno dovuto servire me. Se io lo vivo in chiave di colpa significa che sto dicendo: non l'hanno fatto con amore, non l'hanno fatto liberamente, l'ho estorto. E io ho sempre detto: il rapporto vero nei confronti del debito è la gratitudine. La somma del mio debito è la somma della generosità karmica di coloro che sono stati così doviziosi nei miei confronti, che mi hanno dedicato le loro forze a me, come fanno i genitori o i maestri con i bambini piccoli, perché io potessi sviluppare dentro di me tutte le forze possibili e immaginabili. Ora, l'atteggiamento karmico giusto di fronte alla somma infinita del mio debito karmico è, prima di tutto, la gratitudine per tutto ciò che ho ricevuto, perché mi è stato dato con amore, e in secondo luogo, la decisione assoluta di far rifluire nell'umanità tutte queste forze positive. A questo punto, cari amici, a che cosa servono i sensi di colpa? I sensi di colpa sono i peccati contro l'evoluzione più grossi che ci siano, perché paralizzano. Non lo so più, io non imparo a memoria le mie frasi. I sensi di colpa paralizzano. Comunque viene registrato tutto, devo fare molta attenzione a quello che dico, perché viene registrato tutto, quindi perfino gli scherzi devo dosarli bene. Ciò ci porta a una considerazione sui falsi rimorsi. La confessione tradizionale, per esempio, è stata vissuta molto in chiave di falso rimorso. E Steiner sottolinea l'importanza del rendersi conto della falsità di tanti rimorsi. Non è che tutti i rimorsi o i sensi di colpa siano falsi, ma molti lo sono. Il falso rimorso sorge quando io mi rodo interiormente per non essere stato migliore di come sono stato. Quindi non accetto di essere stato come sono stato. Ecco il falso rimorso. Ma sono stato come sono stato, e non devo stare lì a... Allora cosa faccio? Perdo delle ore ad arrabbiarmi che mi sono arrabbiato con l'altro. Quindi mi arrabbio perché mi sono arrabbiato, perché non mi sono controllato. Ma se mi sono arrabbiato, no? A che mi serve arrabbiarmi sul fatto che mi sono arrabbiato? Ripeto la stessa cosa. Se mi sono arrabbiato vuol dire che non ero ancora in grado di non accettare di essere come sono, con l'intento di divenire sempre migliore, crea dei sensi di colpa, naturalmente, uno si vuole discolpare e si va in cerca del perdono in chiave illusoria. Esagero un pochino, però voglio far capire il meccanismo psicologico. Io sono stato terribile, cerco il perdono, la soluzione, e qualcuno mi dice, ma sì, va bene, non... dimentica, lascia perdere. Vengo assolto dalla cosa più importante che dovrei fare, e cioè quella di lavorare a me stesso. Nel karma non c'è nulla da assolvere, c'è tutto da fare. Però questa dimensione del cogliere il karma sempre in chiave di possibilità evolutive sempre ulteriori presuppone un gradino sia di coscienza umana, sia di creatività della libertà più forte che non nella fase infantile. Nella fase infantile si perdona al bambino perché si sa che il bambino non è ancora capace di prendere in mano la propria evoluzione. Quindi il vero perdono sta sempre nel fare ciò che c'è da fare e nel fare meglio ciò che prima abbiamo fatto peggio. Per questo c'è l'evoluzione. E la fedeltà in che consiste? In chiave di karma. Anche qui soltanto alcuni brevi pensieri che io ho espresso anche in altri contesti, ma sono sempre persone nuove. E come sapete l'intento è proprio di offrire questi impulsi conoscitivi di fecondazione della libertà a persone, a sempre più persone, proprio perché sono tante che li cercano. L'affermazione fondamentale del karma e della reincarnazione in chiave di fedeltà è questa, che quando un essere umano, nella misura in cui un essere umano entra dentro al mio essere, nella misura in cui abbiamo a che fare l'uno con l'altro, ci esponiamo alla realtà reciproca del corpo, delle percezioni, alla realtà reciproca dell'anima, delle passioni, delle simpatie, delle antipatie, alla realtà reciproca dello spirito, dei pensieri, delle conoscenze, degli ideali. Dal primo momento, che forse risale a 5, 6, 7, 10 mila anni fa, dal primo momento in cui abbiamo cominciato a lavorare tu al mio essere e io all'essere tuo, da quando abbiamo cominciato a essere l'uno dentro all'altro, abbiamo posto le basi perché non sia più possibile uscire l'uno dall'altro. In altre parole, un essere umano che opera dentro al mio essere non può mai più uscire. Ne possono soltanto entrare sempre di nuovi, ma un terminare di un rapporto karmico non esiste nella realtà. Perché la meta evolutiva è quella di un rimembramento totale attraverso una spiritualizzazione della materia, perché la materia ci mantiene separati gli uni dagli altri, ma nella misura in cui spiritualizziamo la materia, e per far questo ci vogliono millenni, quindi non basta una vita, vedete? Nella misura in cui di vita in vita spiritualizziamo la materia sempre di più, vivremo sempre di più il modo spirituale di essere rimembrati, di essere membra gli uni degli altri. Vedremo i nostri esseri sempre di più operanti gli uni dentro agli altri, come membra viventi di un organismo. Quindi la destinazione ultima dell'umanità è dell'essere tutti dentro a tutti, dove nessuno più non fa parte degli altri. Nel mio karma possono soltanto entrare sempre persone nuove, ma chi fa parte del mio karma non può mai terminare di farne parte. La fedeltà significa acquisire la consapevolezza, che è molto liberante, di questo fatto oggettivo fondamentale, perché allora se io so di portare dentro al mio essere non soltanto una persona, vedremo poi che a livello corporeo c'è proprio questo elemento di esclusività, dove il rapporto si vive preeminentemente a livello corporeo, bisogna che ci sia l'esclusività, ma c'è anche il livello animico, c'è il livello spirituale. A livello animico, a livello spirituale, ci sono tante persone dentro al mio essere, e la fedeltà sta nel restare fedele a tutte. Come esprimo io a livello corporeo, a livello dell'amicizia, a livello dell'incontro anche fisico, la mia fedeltà karmica a tutte le persone che fanno parte del mio essere? La gestione concreta di questa fedeltà a tutte le persone che fanno parte di me, e diventeranno sempre di più, è l'opera d'arte più vasta, più complessa che ci sia. E allora una Isotta può dirsi: il re Marco è mio marito, e questo può essere unicamente in base al fatto che facciamo parte del karma reciproco in un modo molto intenso. Il filtro d'amore ci ha evidenziato, ha fatto sorgere la consapevolezza, una tensione irresistibile tra me e Tristano. Quindi anche tra me e Tristano c'è qualcosa di analogo, c'è un karma non meno rilevante che non quello che c'è con, di quello che c'è con Marco. La domanda della fedeltà non è nel dire: ma io devo essere fedele a Marco o devo essere fedele a Tristano? L'assunto fondamentale del karma è che io voglio essere fedele a tutti gli esseri umani che sono nel mio karma. La domanda della fedeltà è sul come esprimo questa fedeltà a tutti. Allora, se a livello esteriore corporeo, dove bisogna escludere, dove bisogna fare delle preferenze, dove c'è il prima e il dopo, se a livello corporeo in questa vita do un trattamento preferenziale a Marco, significa che nella vita successiva dovrò dare un trattamento preferenziale a Tristano. Un trattamento preferenziale dato a tutti contemporaneamente a livello fisico non è possibile. Distribuirlo sull'arco di millenni significa restare fedele a tutti. Voi direte: ma ci vuole una bella pazienza però adesso a dire aspetta un paio di secoli e poi vedrai. L'umanità è a una soglia del divenire dove si renderà conto che o affrontiamo questa consapevolezza che abbraccia archi di tempo molto più vasti, oppure creeremo dei pasticci o sorgerà un sociale sempre più tragico che non riusciremo mai più a risolvere i problemi più importanti della vita. Quindi vedete che le provocazioni evolutive, proprio in chiave di una riflessione sui misteri del karma e del quesito, per lasciarci liberi, della reincarnazione, sono molto grandi.